Il mistero pasquale non è oggetto di libera devozione, ma è il cuore di tutta la nostra devozione. Il mistero pasquale che comprende la passione, morte, sepoltura e resurrezione del Signore. Ed è un mistero strettamente congiunto. Non esiste il Cristo crocifisso e basta, esiste il Cristo crocifisso, sepolto e risorto, e non esiste il Cristo risorto e basta, ma esiste il Cristo crocifisso, sepolto e risorto. E noi ora meditiamo in questa giornata i vari momenti del mistero pasquale, cominciando dalla passione del Signore, passione e morte del Signore. Siamo stati già introdotti dalla lettura breve delle lodi, oggi è venerdì e quindi tutti i venerdì facciamo memoria della passione del Signore. E i testi riguardanti San Francesco sono infiniti, sono infiniti. Però se prendono le fonti vediamo che il riferimento alla passione, alla croce, è infinito e soprattutto è lui stesso l'icona di questa passione, di questa morte. Leggiamo allora questo testo qui. Era già del tutto mutato nel cuore e prossimo a divenirlo anche nel corpo. Quando un giorno passò accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. Condotto dallo Spirito, entra a pregare, si prostra supplice e devoto davanti al crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova totalmente cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all'improvviso, cosa da sempre inaudita, l'immagine di Cristo crocifisso dal dipinto gli parla muovendo le labbra. Francesco gli dice, chiamandolo per nome: va, ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. Francesco è tremante e pieno di stupore e quasi perde sensi a queste parole, ma subito si dispone ad obbedire e si concentra tutto su questo invito. Da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso e, come si può piamente ritenere, le venerande stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuore. Cosa meravigliosa, mai udita! Chi non è colpito da meraviglia? E chi o quando mai ha udito qualcosa di simile? Nessuno potrà dubitare che Francesco, prossimo a tornare alla sua patria, sia apparso realmente crocifisso, visto che con nuovo e incredibile miracolo Cristo gli ha parlato dal legno della croce, quando non aveva ancora del tutto rinunciato al mondo. Da quel momento, appena gli giunsero le parole del diletto, il suo animo venne meno. Più tardi l'amore del cuore si rese palese mediante le piaghe del corpo. Inoltre, da allora non riesce più a trattenere le lacrime e piange anche ad alta voce la passione di Cristo, che gli sta sempre davanti agli occhi. Riempie di gemiti le vie, rifiutando di essere consolato al ricordo delle piaghe di Cristo. Incontrò un giorno un suo intimo amico e, avendogli manifestato la causa del dolore, subito anche questi proruppe in lacrime amare. La passione del Signore. Questo è il numero 593, 593, ecco. Quindi allora abbiamo i Vangelo, voi sapete che nel Vangelo la parte più lunga, insomma, è la passione del Signore, in proporzione a tutto il Vangelo, è la parte più lunga la passione di Cristo. E abbiamo tutti e quattro i Vangeli, poi abbiamo testi stupendi di San Paolo, sulla passione del Signore, che noi dobbiamo contemplare, meditare. La passione dolorosa e gloriosa, gloriosa e dolorosa. C'è l'aspetto doloroso della passione del Signore. Questo, prendiamo i sinottici, fanno vedere molto l'aspetto doloroso della passione del Signore. C'è la passione gloriosa del Signore, prendiamo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, sono sei grandi quadri della passione del Signore, ed è la passione del re, è un trionfo. Quando la sera del Venerdì Santo si arriva alla conclusione della passione del Signore, se fatta bene specialmente questa lettura, che può essere fatta così, se fatta bene, dici veramente è il re, domina la situazione, è il re. C'è la regalità di Cristo, regnavita ligno Deus, il re che regna attraverso il legno della croce, attraverso tutta la passione. Quindi sono questi due aspetti che noi dobbiamo vedere, l'aspetto doloroso e l'aspetto regale. Il trionfo della Santa Croce, rimane Santa Croce, rimane passione, ma è il trionfo di Cristo. Quindi ecco la nostra contemplazione, la nostra meditazione. Basta pensare che il Venerdì Santo i paramenti sono quelli rossi, non solamente quelli del sangue, ma quelli della porpora, del trionfo, della regalità. Quindi, Cristo Re è colui che è appeso al legno della croce. Quindi teniamo in mano, ecco, i Vangeli nella nostra meditazione, nella preghiera. Abbiamo veramente il medesimarci come San Francesco in questa passione del Signore, con i suoi medesimi sentimenti di commozione, fino alle lacrime, San Francesco piange. C'è anche lo spirituale. C'eri tu alla croce di Gesù, che pianga, no? Perché non si può rimanere indifferenti davanti alla passione del Signore. E un aiuto molto importante è la Via Crucis. È la Via Crucis, il pio esercizio della Via Crucis. Abbiamo insistito sulla liturgia, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma non dimentichiamo anche l'importanza dei più esercizi. Ora, non dobbiamo abbondare e riempire la nostra vita di più esercizi e tutto il giorno riempire di più esercizi. Gli esercizi sono importanti. Abbiamo accennato al rosario. Un più esercizio importante è la Via Crucis. Ci viene richiamato giustamente dal Concilio che i più esercizi devono essere poi anche equilibrati secondo la liturgia. Per esempio, i misteri del rosario, è Natale che capita di venerdì, non si dicono misteri dolorosi. Come? I più esercizi vanno normalmente la sera di Natale, non si fa la Via Crucis, insomma, anche se è di venerdì, no? Ho detto, c'è il mistero di Gesù bambino, se no si crea confusione, no? È vero che anche il mistero della nascita del Signore è un mistero di sofferenza, eh? Il mistero di Natale è un mistero pasquale, è di gloria e di sofferenza. Infatti, nasce fuori della città, come Gesù muore fuori della città. Gesù è appeso alla croce e Gesù è messo in una mangiatoia, nelle assi di una mangiatoia. Non c'è posto per lui, non c'è posto per Gesù, fuori. Però è un mistero di gloria. Vengono gli angeli, vengono pastori, vengono i magi, e così Cristo risorge. ma già sulla croce c'è questo trionfo, veramente costui è il figlio di Dio. Quindi vedete, tutta la vita di Cristo, come dice l'imitazione di Cristo, è croce, martirio e gloria. È unito. Ecco, allora, il più esercizio della Via Crucis, che poi viene dalla spiritualità francescana, è un pio esercizio molto, molto importante, anche per il nostro popolo, Il popolo ha bisogno anche di più esercizi. Quindi il cuore è la liturgia, ma il popolo con equilibrio ha bisogno di più esercizi e, come si è detto, ha bisogno della pietà popolare. Ecco, allora, tenendo davanti i Vangeli, tenendo presente la Via Crucis, tenendo presente San Francesco, vi faccio alcune piccole riflessioni sulla passione del Signore. I santi chiamavano la passione del Signore e Cristo crocifisso il libro, il grande libro. Ecco, noi allora dobbiamo frequentemente sfogliare questo grande libro che è la passione del Signore. E prima di tutto, sfogliando questa passione del Signore, noi sentiamo profonda commozione perché ci sentiamo amati dal Signore. Già parlando della nascita abbiamo detto che c'è un interrogativo che solca tutta la storia della salvezza. Cur? Perché? Tu ti domandi, davanti a Gesù crocifisso, perché? Cioè, ci sono anche altri crocifissi, ma mica l'hanno voluto, ma lui l'ha voluto. L'ha voluto. E qui il discorso è diverso. Obturite, ha offerto se stesso. Ha offerto se stesso. L'ha voluto. E ti domandi perché? Perché? Pensiamo alla sofferenza fisica, inaudita quella della croce. C'è un medico francese, il dottor Barbet, il quale ha studiato la sindone scientificamente come medico, e afferma di non poter fare la Via Crucis perché sviene. Perché ogni momento della passione del Signore si pone il problema: come ha fatto ad andare avanti? Per esempio, partiamo dal sudore di sangue nell'orto degli ulivi. È un fatto che può avvenire, il sudore di sangue per un fatto doloroso, no? Per un dolore forte, però quello dopo muore. E invece è l'inizio della passione, passione fisica del Signore. Dopo la flagellazione si domanda: come ha fatto? Le 3 ore sulla croce, quindi inaudite, dolori inauditi. Ma soprattutto c'è la passione morale del Signore. La passione morale del Signore. Nella notte in cui veniva tradito. Ma questa passione morale non consiste solamente guardando a quel momento in cui si sente abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è mica una cosa da niente. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si sente solo. Ma questa passione morale guarda tutta la storia, e vede quanti non terranno conto della sua passione. Lì abbraccia tutti, vede ciascuno di noi. Ora siamo 6 miliardi di uomini, lì Gesù ci vede uno per uno, uno per uno. Perché? La passione tragica, vede l'indifferenza, vede il peccato, vede le persecuzioni, insomma, tutta la passione del Signore, vede tutta la storia. Perché allora? Perché? E la risposta è una sola: per amore, così come dice il crocifisso alla beata Angela da Foligno. Non ti ho amato per scherzo, non ti ho amato per scherzo, non è uno scherzo di Gesù Cristo. Non è uno scherzo nell'incarnazione, non è uno scherzo nella vita pubblica, nella vita nascosta, non è uno scherzo nella vita pubblica e non è uno scherzo sulla croce. Non siamo stati amati per scherzo. Quindi noi non possiamo amare per scherzo il Signore. È una cosa seria, aprire il nostro cuore al cuore di Cristo. Ecco, qui qualunque sia la nostra condizione, qualunque sia la nostra condizione, anche la più difficile, perché sono condizioni difficili nella vita delle persone. Sono, tutti abbiamo momenti difficili, malattie, sofferenze, solitudine, dubbi, il vuoto, il silenzio di Dio, no? Quindi qualunque sia la nostra condizione, noi dobbiamo sentirci amati dal Signore. E questo non può non avvenire guardando il crocifisso. Perché cosa succede? Che il crocifisso lo vediamo dappertutto, ed è bene che sia dappertutto, anzi noi vediamo che il crocifisso sia dappertutto, le croci sono dappertutto, ma a forza di vederlo non ci facciamo più caso. E invece dobbiamo guardarlo con rinnovato sguardo e dobbiamo guardarlo con rinnovato amore. Ecco, perché? Per amore. Non ti ho amato per scherzo. E San Paolo dice, però per me, avrebbe fatto per me quello che ha fatto per tutti, quindi vede me, ci sono io implicato personalmente, c'è tutta la storia, c'è tutta l'umanità. Ma ci sono io implicato personalmente in questa passione del Signore, propter me, si è offerto per me. Ecco, sempre sfogliando le pagine di questo libro, e noi vediamo la potenza tragica del peccato, no? Qui la vediamo, la potenza tragica del peccato. Però abbiamo accennato anche ieri il peccato sociale, il peccato dell'umanità, no? Vista abbiamo detto, no? E quindi il peccato è così dirompente che ha la forza di mettere in croce, di far patire, di mettere in croce il figlio stesso di Dio. Ma noi dobbiamo farci carico del peccato di tutta l'umanità, dei nostri peccati, ma dei peccati di tutta l'umanità. Questo è importante, la Chiesa sempre, sempre la Chiesa. Abbiamo istituito la Quaresima per diversi motivi, ma anche perché la Chiesa si facesse solidale con il peccato di tutti gli uomini. E pensiamo, i santi hanno fatto così. Pensiamo San Francesco, pensiamo San Pietro a Pietrelcina. No, cosa ha fatto? Si sono assunti il peccato dell'umanità. L'hanno portato nelle loro spalle, l'hanno portato nella loro vita attraverso la supplica, attraverso la riparazione, la riparazione, la riparazione. Questo va fatto perché noi siamo corresponsabili di tutta l'umanità, no? Non possiamo solamente pensare a noi stessi. È sempre un fatto sociale, anche la penitenza comunitaria è un fatto importante, no? Sapete che il sacramento della confessione fa celebrato individualmente nell'assunzione, nella confessione dei peccati, ma celebrato comunitariamente in certi momenti è importante perché dà questo senso della solidarietà, della conversione, della penitenza di fronte alla solidarietà che dobbiamo avere nei confronti del peccato. Allora davanti a Gesù crocifisso facciamo questa preghiera. O Gesù, che non hai avuto compassione di te, non hai avuto compassione di te, che sei il figlio di Dio, abbi compassione di me e di noi che siamo poveri peccatori. Sfogliamo questo libro e sfogliando questo grande libro dell'umanità, l'unico grande libro dell'umanità, l'unico. Poi ci sono anche altri libri buoni, sono libri buoni, ma questo è il grande libro dell'umanità, che è il Cristo crocifisso. Noi sentiamo come sono vere le parole di Pascal. Cristo è in agonia fino alla fine del mondo. Cristo è in agonia. E vediamo allora tutti i crocifissi della storia. Anzitutto vediamo i martiri. Noi intanto celebriamo le feste dei martiri. Ci facciamo caso? hanno dato tutta la loro vita, hanno offerto il loro sangue per Cristo. Per Cristo. Quando nel IV secolo finì il cosiddetto tempo della persecuzione, si chiamava tempo della persecuzione, i cristiani si posero un interrogativo, dicevano: come si fa a seguire Cristo? E dissero, la risposta fu interessante, dicevano: allora lo facciamo attraverso la vita religiosa, no? E attraverso il nostro impegno. Però non è finita l'epoca dei martiri, eh? Voi sapete che il secolo XX è quello che ha dato il maggior numero di martiri alla Chiesa, più di tutti i tempi. E ogni anno è impressionante quando la sera del 24 di marzo, la vigilia dell'Assunta, dico dell'Annunciazione, nell'anniversario della morte di Monsignor Romero, normalmente si fa la veglia per i martiri del nostro tempo e si leggono l'elenco dei martiri dell'ultimo anno. Ogni anno ci sono martiri, uomini e donne, religiosi, religiose, preti, laici, che offrono la vita a Cristo, i martiri del nostro tempo. Pensiamo quanti martiri sono stati nel secolo XX. La Spagna, la Russia, il Messico, no, grandi persecuzioni, questa gente ha dato la vita per Cristo. Ma in ogni secolo sono vita di martiri. E come diceva Sant'Agostino, se questi e queste fanno tanto, cosa faccio io? I martiri sono un forte messaggio al coraggio, all'amore a Cristo, alla fedeltà a Cristo. I crocifissi del nostro tempo, i malati. Quando Pascal, e qui ritorno al discorso anche eucaristico, perché il discorso della croce è poi il discorso dell'eucaristia, no? Quando Pascal era ammalato, non poteva deglutire e quindi non poteva ricevere l'eucaristia. E disse: io non posso ricevere l'eucaristia, ma devo partecipare all'eucaristia, alla passione, alla morte e alla risurrezione del Signore. Allora fece portare accanto al suo letto un poverissimo malato, non curato da nessuno, e volle che avesse le medesime cure che venivano date alle uguali, perché diceva: non posso comunicare con il corpo di Cristo, ma comunico con il corpo di Cristo vivo in questo malato, i malati, penso ai frati che lavorano negli ospedali, per esempio, ma tutti poi dobbiamo prendersi cura dei malati. Ero malato e mi avete visitato, Cristo crocifisso i malati. E così è tutto l'elenco: ero nudo e mi avete vestito, continua così. Ero affamato e mi avete dato da mangiare. Pensiamo a questa passione di Cristo che continua nel mondo, le guerre. Una guerra infinita, quella che c'è nel mondo. Guerre infinite, non se ne parla nemmeno più. Ormai è diventata una cosa così normale, che è diventata silenziosa. Ed è Cristo che continua la sua passione. Pensiamo ai delitti, gli omicidi. Il telegiornale continua la passione di Cristo. I crocifissi del nostro tempo, i crocifissi della storia. Per le ingiustizie, per la fame, per la miseria, per le guerre, per gli odi. Dove odio fa che porti amore. Dove c'è la guerra fa che porti la pace. Francesco passa per le nostre strade a predicare l'amore, a predicare la pace, a predicare la concordia, Criticavo anche col tempo, c'erano le guerre anche col tempo, c'erano gli odi anche col tempo. Gesù. Ma perché? Perché è preso da Cristo crocifisso, dalla compassione di Cristo crocifisso, e quindi ha compassione di questa umanità. Non possiamo non dire: io me ne sto con il mio crocifisso e poi non guardo i crocifissi di oggi. Io abbraccio il Cristo crocifisso e non abbraccio i crocifissi. È vero che noi, ed è giusto, che facciamo anche questo, assumiamo questo impegno perché non sia tolto il crocifisso dalle scuole, dai luoghi pubblici, eccetera. Ma se facciamo giustamente questa lotta, questo impegno, e poi non facciamo, assumiamo l'impegno per i crocifissi vivi del nostro tempo, e siamo farisei. Leggiamo i Vangeli di questi giorni. Tanto che ci sia il crocifisso, che Gesù ci sia al corridoio quel bel crocifisso, che ci sia nelle scuole, nelle strade, nei campanili, questo è bello. Ma se poi non guardiamo crocifissi vivi? I crocifissi della storia. Cristo è in agonia fino alla fine dei tempi. Questo grande genio dell'umanità, questo grande genio dell'umanità. Questa è l'agonia fino alla fine. E poi c'è un'altra espressione, sempre leggendo questo libro, sfogliando le pagine di questo libro, c'è un'altra grande espressione ed è San Paolo. Adempio in me ciò che manca alla passione di Cristo, a vantaggio del suo corpo, che è la Chiesa. Questa è una frase forte, bella, che deve riempirci di responsabilità, di gioia e di ardore. Ma ci domandiamo, ma è possibile completare la passione di Cristo? Di per sé non sarebbe necessario. Perché per salvare il mondo bastava un atto della volontà da parte di Gesù Cristo. Un atto di volontà. Io faccio un atto di volontà. E salvava tutto il mondo. Gesù se ne stava nel paradiso, alla destra del Padre, e con un atto di volontà salvava tutto il mondo. E invece non ha fatto in questo modo. Non ha fatto in questo modo. Si è fatto uomo. Descendit de celis. E si è umiliato fino a farsi uomo. Già è un fatto di passione anche quello. Poi è vissuto a Nazareth e abbiamo detto cos'era Nazareth. Paese, com'era? Malfamato. Malfamato, non è andato, non è venuto a Cortona. No, una bella Cortona. Tra un po' malfamata anche Cortona, un po' una meno, ma insomma, ma almeno è bella, almeno è bella. Quindi non è che è andata una bella città. Nazareth, che cosa di buono può venire da Nazareth? Lo dice il Vangelo, lo dice un apostolo. E nonostante questo non ha salvato il mondo. E allora i disagi della vita pubblica, pensate, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, le fatiche della vita apostolica, stanco per il lungo viaggio. E con questo non ha salvato il mondo da solo. Ed è morto sulla croce. E ha versato tutto il suo sangue, tutto, tutto. Visto ieri, dal costato di Cristo uscì sangue ed acqua, tutto il sangue, tutto. Bastava una goccia, lo dice San Tommaso, bastava una goccia, una stilla di sangue per salvare il mondo, ha versato tutto e non salva il mondo. Perché per salvare il mondo ha bisogno di noi, questo è grande, questa è la cosa grande del cristianesimo. Vedete che quando uno medita il Vangelo, la vita di Gesù, si rende conto che c'è una logica interna potentissima, Io ho parlato contro la logica, contro il razionalismo, ma c'è una logica grandissima. E dice, è tutto vero, è tutto vero. E allora, Gesù ha bisogno di noi per salvare il mondo. Senza di noi non salva il mondo. Lui che è l'Onnipotente, che è il Re dei Re, il Signore dei Signori, che come crocifisso regna, Gesù Nazareno Re, come crocifisso regna, non salva il mondo senza di noi, ha bisogno di noi. Cari fratelli e sorelle, questa è una cosa grande, è l'atto più grande di amore del Signore nei nostri confronti. Prende noi, che siamo piccola cosa, che siamo fragili, che siamo peccatori, che siamo bisognosi, e ne fa strumento di salvezza. Noi siamo i Cristi. Però dobbiamo essere Cristi crocifissi. Cristi crocifissi. Cristi crocifissi. Cioè dobbiamo unirci alla sua passione, alla sua morte e poi alla sua risurrezione. Vedremo, perché non è staccato il mistero della Pasqua. Ecco, allora noi sentiamo questa grande forza e questa grande responsabilità che ci viene da Cristo crocifisso. Ecco, se si può prendere la preghiera, Padre Daniele. Allora siamo partiti con San Francesco, ritorniamo a San Francesco per la meditazione, per la contemplazione della passione del Signore. E prendiamo quella bella preghiera che Giovanni Paolo II fece quando si recò pellegrino alla Verna. Era il 17 settembre del 1993. Il giorno prima, era stato, 2 giorni prima, era stato ucciso Don Puglisi al Brancaccio. C'era il servo di Dio, Don Puglisi, al Brancaccio. E c'era rinnovata la passione del Signore. Era rinnovata la passione del Signore. Voi sapete che Don Puglisi ha introdotto la causa di beatificazione, quindi il servo di Dio, e probabilmente va avanti la causa di beatificazione come martirio, come martirio, come martirio. E il Papa ricordò, recandosi in processione alla Cappella delle Stimmate, si affacciò, perché i giovani erano sotto la roccia, nel prato giù sotto la roccia, e ricordò Don Puglisi. Poi si recò alla Cappella delle Stimmate. Ecco, il Papa recitò sua composizione questa bella preghiera, che è anche un programma di vita per ogni frate minore, ma per ogni cristiano. O San Francesco, stigmatizzato della Verna, il mondo ha nostalgia di te, quale icona di Gesù crocifisso. Bellissima questa preghiera. Dopo tutti questi secoli il mondo ancora ha nostalgia di San Francesco. Non si rimane anche stupiti vedere come, a differenza anche di altri santi, insomma, no? Questo grande fascino di San Francesco, la nostalgia di te perché sei l'icona di Cristo crocifisso. Ha bisogno del tuo cuore aperto verso Dio e verso l'uomo. Di un cuore. Toglierò da te il cuore di pietra e ti darò un cuore di carne. Un cuore aperto verso Dio e verso l'uomo. Ha bisogno dei tuoi piedi scalzi e feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. Ecco, icona della preghiera, imploranti. Cristo, l'orante per eccellenza, Maria, l'orante. Le mani trafitte di San Francesco, imploranti. A nostalgia della tua debole voce, ma forte della potenza del Vangelo. Vangelo sine glossa. Vangelo, Vangelo com'è? Sine glossa. Questo desidero, questo voglio. E dice così davanti al Vangelo. Vangelo è il Vangelo, la nostalgia della tua voce debole. Era un uomo piccolo, cecoziente, malato, forse la voce fievole, anche fisicamente, ma forte della potenza del Vangelo. Aiuta Francesco gli uomini d'oggi a riconoscere il male del peccato e a cercarne la purificazione nella penitenza. Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di peccato che opprimono l'odierna società. Le strutture del peccato che opprimono l'odierna società. E qual è la struttura più grossa del peccato? La mancanza di coscienza del peccato. Gli uomini hanno sempre peccato, purtroppo, così. Ma il peccato di oggi è la mancanza di coscienza del peccato. E questa è la struttura più grossa del peccato, la mancanza di coscienza del peccato. Ravviva nella coscienza dei governanti l'urgenza della pace nelle nazioni e tra i popoli. Non c'è questa coscienza dei governanti. Si fa la guerra per il petrolio, non per l'amore di nessuno. No, è così, perché dove non c'è il petrolio nessuno si muove. Dove non c'è un interesse economico, nessuno si muove. Trasfondi nei giovani la tua freschezza di vita, capace di contrastare le insidie delle molteplici culture di morte. Quante culture di morte? I giovani schiavi, mancanza di libertà profonda, morti prima del tempo. Agli offesi di ogni genere di cattiveria, comunica Francesco la tua gioia di saper perdonare. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La gioia di perdonare. A tutti i crocifissi, ecco, a tutti i crocifissi, dalla sofferenza, dalla fame e dalla guerra, riapri le porte della speranza. Amen. Che il silenzio, la preghiera, riviviamo alla luce di San Francesco, la passione e la morte del Signore, la passione dolorosa e gloriosa del Signore. E per questo ci affidiamo, come abbiamo fatto all'inizio, alla Madonna, proprio dicendo con la lauda medievale: Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel cuore.